come nostro momento di preghiera iniziale, vi invito a prendere una parte, una piccola parte del Salmo 119, il Salmo più lungo di tutti i Salmi, dal versetto 97 al versetto 104. Salmo 119, dal versetto 97 al versetto 104. Lo preghiamo a due cori, questa parte alla mia sinistra e la parte alla destra, alternandoci sempre con i versetti. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora abbiamo introdotto il nostro ascolto di stasera con un pezzo del brano del Salmo 119, il più lungo di tutti i Salmi, sono più di 170 versetti, e che se uno ha la voglia, ed è una lodevole voglia di leggerselo fino alla fine, vedrà che il Salmo in fondo ripete continuamente sempre la stessa cosa, cioè che Dio parla, perché parla della tua parola, dei tuoi insegnamenti, dei tuoi comandi, dei tuoi precetti, cioè tanti sinonimi, tanti modi per dire che questo Dio parla e ci parla, e ascoltare la parola del Signore e camminare sul cammino della vita, no? Poi immediatamente diceva: lampada per i miei passi, Signore, la tua parola. E allora questo ci porta nel libro dell'Apocalisse, noi siamo nella parte dove questo Signore parla e la sua parola viene scritta, ci sono delle lettere che sono inviate alle chiese, sono lettere inviate alla chiesa, dicevamo, sette chiese, per dire le sette concrete, che sono quelle appunto dell'Asia Minore, della zona sul mare Egeo, e allo stesso tempo in quelle sette si dice qualcosa per ogni chiesa, per la chiesa di allora e per la chiesa di oggi. Allora, ne abbiamo lette due, stasera vediamo di riuscire a leggere, vediamo fino all'ultima, per poi la prossima volta iniziare la seconda parte del libro. E ricordate queste, abbiamo letto la chiesa di Efeso, e la chiesa principale, la prima chiesa, a quel tempo siamo nella seconda metà del primo secolo dopo Cristo, naturalmente le comunità cristiane sono ben poca cosa rispetto a quello che saranno nei secoli successivi da quelle parti, e ben di più di quanto sono adesso da quelle parti, Perché adesso da quelle parti i cristiani sono molto pochi, no? Nell'attuale Turchia. E allora la chiesa di Efeso, la città di Efeso era la città capitale della provincia amministrativa romana, era in qualche modo era una chiesa, una comunità da cui poi erano nate le altre comunità, c'era un rapporto, no? E questa chiesa aveva, ecco, un aspetto primaziale. E poi la chiesa di Smirne, su queste due. Ricordate anche, dicevamo già che le chiese, cioè le lettere dispari, sono quelle dove troviamo di più la tonalità del rimprovero, mentre nelle lettere pari un po' di più quella dell'esortazione, dell'elogio. Anche nelle lettere dispari c'è l'elogio, ma vediamo che poi la parte principale è questa. Questo rimprovero. Rimprovero e l'elogio, fa parte, come ci dicevamo, dell'amore. Nell'amore basti ricordare anche quello che nel libro della Genesi c'è scritto, quando nel secondo racconto Dio crea la donna, ha creato l'uomo, anche se la cosa è un po' più complessa, comunque nel secondo racconto crea Adam e poi a un certo punto dice: voglio fargli non è bene che l'uomo sia solo, non è la solitudine, no? Intesa come isolamento, la condizione della vita, voglio fargli un aiuto che gli sia simile. Quella parola simile in ebraico ha una doppia lettura, no? E ce lo siamo detti altre volte, cioè simile come vicino, come, no? Un aiuto prossimo, e dall'altra parte anche contro, un aiuto contro. E lo sappiamo bene che nell'amore bisogna discernere, no? Quando essere vicini con una carezza e quando bisogna essere vicini mostrando il viso duro. Quindi rimprovero ed elogio. Pergamo, versetto 12. All'angelo della Chiesa che è a Pergamo scrivi: così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. So che abiti dove Satana ha il suo trono. Tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Ma ho da rimproverarti alcune cose. Presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carne immolata agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione. Così pure tu hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. Convertiti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Ecco, stiamo anche familiarizzando con la struttura della lettera che torna ogni volta la stessa, no? Ricordate all'inizio il destinatario, l'angelo della chiesa che è a Pergamo, e il vescovo, potremmo dire, e a Pergamo. Pergamo è un'altra città che appunto è nella zona, lì sulla costa attualmente turca, del mare Egeo, e beh, Pergamo famosa, no? Cioè chi è stato a Berlino credo non ha potuto non andare a vedere quella meraviglia che non nel museo, no, dove c'è questo altare di Bergamo, cioè una cosa straordinaria, chi dice la grandiosità della città, una città che era capitale di un regno e che quindi un regno importante con tutta una storia, tutte delle vicende e che a quel tempo, attenzione, non era più indipendente, faceva parte dell'impero romano. Però era una città che aveva mantenuto in qualche modo, come dire, le prerogative da capitale, cioè quelle città che sono state capitali di un regno e che pure poi conquistate e sotto poteri che le hanno tolto il centro, allo stesso tempo mantengono, no, un aplomb, cioè una, no? E allora, come dire, in quella città, diciamo, è una città caratterizzata da un particolare ossequio nei confronti della funzione di governo, di supremazia, cioè dove c'è una particolare attenzione alla cultura del potere. Dove ci sono anche, adesso il potere è Roma, ma ci sono funzionari, ci sono, cioè c'è un'attenzione, c'è una cultura di coloro che hanno potere, no? E che, come dire, coltivano questa cultura. Cioè, quasi che il potere viene celebrato, come in quel caso il potere imperiale, no? Come qualcosa di assoluto. Persone che vivono nell'ambito del potere e che fanno del potere il loro idolo, l'avere potere. Il potere è uno delle grandi dominanti, no? E dei grandi idoli nostri, insieme al denaro, all'accumulo del denaro, insieme al culto della propria immagine, il culto del potere, l'avere potere. Che dà sensazione di vita, no? Cioè, tanto che a molte volte non è legato neanche all'importanza, cioè, ma di avere potere su qualche ambito, no? E, sapete, ci attacchiamo a tutto per riempire la nostra vita, i nostri vuoti, no? Scherzando, ma non tanto, dico che per esempio nelle comunità cristiane e nelle parrocchie succede a volte che il parroco dice a una signora: signora, per favore, può lei occuparsi del terzo altare laterale sulla sinistra? Cioè, la fido a lei, lo tenga pulito. Da quel momento il terzo altare sulla sinistra è suo. Per cui se un'altra povera signora sta cercando di portare un fiore, immediatamente dice: ehi, tu, il parroco, a me, tu a me devi chiedere, no? Cioè, noi siamo così, no? Così meschini, potremmo dire, ci attacchiamo a tutti. Per cui lì invece le cose sono a un altro livello, che è semplicemente la gestione di un altare, no? Cioè, e la città dove appunto c'è un culto, una gestione, e, ecco, un'idolatria del potere, come valore assoluto di riferimento, dove tutto si interpreta a partire dal potere, da quanto potere uno ha. E sappiamo che questo significa relazioni, no? Amicizie importanti, no? Che vengono coltivate in circoli particolari, in salotti particolari, in cene particolari, tutto per un reticolo di potere che è preso come assoluto. Questo è il trono di Satana. Questo è il trono di Satana di cui parla l'Apocalisse, l'idolatria del potere. Sant'Ignazio di Loyola, negli esercizi spirituali, ha una meditazione, no, in seconda settimana degli esercizi significa quella settimana, mentre la prima settimana è un po' più la settimana della misericordia, della buona notizia di un amore misericordioso che ti strappa fuori dalle tue dinamiche di morte, la seconda settimana, presupponendo la prima, significa l'uomo che a un certo punto, affascinato, salvato, inondato da questo amore, vuole seguire, no, il Signore Gesù. Allora lui fa fare una meditazione, attraverso anche l'immaginazione, coinvolgendo un po' le nostre facoltà, in cui fa immaginare la pianura di Gerusalemme. Tipo, Gerusalemme non è una pianura, ma è una montagna. Comunque lui dice: una piana presso Gerusalemme, dove c'è l'erba, dove c'è il Signore Gesù, che così in questa pianura fa un discorso ai suoi discepoli, eccetera. E dall'altra parte la piana di Babilonia, dove c'è Satana, no, che è seduto su uno sgabello alto ed elevato, e attorno a lui fumo, fuoco, no, eccetera. Come dire, intanto seduto sopra uno sgabello, cioè chi per apparire non gli basta presentare se stesso, no? Ma deve utilizzare tutti i vari trucchi televisivi, tutti i vari artifici per impattare, no? Chi usa il fumo, cioè per non farti capire, no? Cioè in modo da prendere ancora, eccetera, eccetera, il fuoco e altre cose, no? Ecco, di questo si parla anche qui, no? Cioè di una città dove la comunità cristiana appunto è confrontata, no, e in maniera forte, no, con l'idolatria, e l'idolatria del potere. Tra l'altro, notate, così parla colui che ha la spada affilata a due tagli, la spada affilata e la parola. Ricordate la lettera agli ebrei, no? Che la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di una spada a doppio taglio, più tagliente di una spada a doppio taglio. Vedete, quindi questa comunità abita dove Satana ha il suo trono, e tuttavia tu tieni saldo il mio nome. Quindi è una comunità che lotta per rimanere fedele in un tempo di persecuzione, e attenzione, è un tempo di persecuzione in cui uno è stato ucciso. Dice, non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Quindi è una una vita cristiana che ha i suoi rischi, ha i suoi rischi. Uno è stato ammazzato, ma ho da rimproverarti alcune cose presso di te, dei seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak. Ricordate che questo Balaam, fra l'altro, lo avevamo già incontrato, e anche i Nicolaiti, di cui si parla anche dopo, no? E sono naturalmente citazioni dell'Antico Testamento, che in particolare del Libro dei Numeri, che l'autore prende per dire, fra l'altro Balak era un re cananeo che si oppone a un certo punto agli ebrei che stavano passando nelle sue terre, eccetera. E Balaam era un profeta, ma non del popolo di Israele, un profeta pagano. Quindi, come dire, c'è questa idolatria che il quale insegnava Balak a provocare la caduta. Cioè, allo stesso tempo, nella comunità c'è dell'ambiguità, c'è della vedete, delle situazioni che fra l'altro non ci vengono dette in che cosa consistono, l'autore non dice è successo questo e quest'altro, ma dice piuttosto quella tendenza del cuore a tenere insieme da una parte il cercare di essere fedeli al nome del Signore, e dall'altra parte, no, queste infiltrazioni, no, questi inquinamenti del cuore. E probabilmente le infiltrazioni sono legate ai tentennamenti della Chiesa, della comunità cristiana, che cerca di venire a patti con il potere. Se prima si parla del trono e del potere, di questo, sono quei tentennamenti, sapete, tante volte della comunità cristiana che per il bene, poi non si sa se facciamo veramente il bene, a volte facciamo i patti con il diavolo, che non significa il diavolo con le corna e con la coda, no, ma significa tutte quelle situazioni in cui ci prostituiamo, no, ci leghiamo a qualcuno che sappiamo che non è, ma per avere no, un potere, degli spazi, dei finanziamenti, eccetera, eccetera. Ecco, così pure tu hai quelli di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. Torna ai Nicolaiti, no? Ricordate che sono un gruppo che si fanno riferimento a questo Nicola, che è uno dei sette diaconi negli Atti, che dicevamo che era un gruppo di tendenze gnostiche, cioè anche se non proprio di una teologia o di una, no, di libri gnostici, ma di quelle tendenze che in qualche modo, per farla breve, negano l'incarnazione, no? negano l'incarnazione. Quasi anche a partire, sapete, da quella, poi sarà anche condannato come eresia, cioè che Dio, che è puro, che è l'essere, no? Cioè ha preso il corpo di Gesù, ma non si è unito per sempre con lui. E in particolare al momento della morte, no, il Cristo avrebbe abbandonato Gesù, Cristo è l'essere divino, Gesù è l'uomo, che Cristo, l'essere divino, ha semplicemente abitato senza legarsi pienamente a lui, per poi abbandonarlo nel momento della morte e della sofferenza, perché Dio non può, no? Allora vedete, questa cosa qui, adesso non entriamo non sono neanche in grado di entrare in una spiegazione più approfondita del gnosticismo, ma quello che voglio dire è che si parla di uno spiritualismo che poi non si ancora, non entra profondamente nella nostra esperienza umana, qualunque essa sia, no? Ma che in qualche modo la lascia andare, accettando poi atteggiamenti e ambiguità anche molto forti. Tanto l'umano è qualcosa che passa, no? Pensate anche all'atteggiamento nei confronti del creato, no? C'è questo creato che tanto è un mondo che passa, per cui a un certo punto io mi pulisco casa mia e lo spazio davanti casa mia, poi butto le cose sulla strada, tanto che mi frega, o tranquillamente inquino, eccetera, tanto la creazione, no? Allora il Signore, ritorneremo poi su queste cose. Convertiti dunque, vedete, convertiti, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. La spada della mia bocca è la parola. Il Signore ci combatte con la sua parola, il Signore, perché ci ama, ci viene contro con la sua parola. E solo con questo il Signore può venirci incontro, no? Il Signore non ci viene contro mandandoci una malattia, il Signore non ci viene contro, non lo so, facendoci fare un incidente stradale o altre cose, il Signore ci viene contro con la sua parola. Che dice il suo amore forte e debole allo stesso tempo, cioè con quella forza dell'amore che non si impone, ci parla, si propone, non smette di parlarci, non smette di rimproverarci perché ci ama, più di questo. E vedete, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, no? Questo torna sempre, ecco, chi ha orecchi. E al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca. Ricordate che il vincitore, dicevamo, sono i cristiani che rimangono ancorati alla vittoria di Cristo, perché Cristo ha vinto la morte. Allora la nostra vita è rimanere dentro questa vittoria, cioè poter nella speranza, nella fede, radicarci in Lui, in Lui che ha vinto ogni morte. E notate, darò la manna nascosta e una pietruzza bianca. C'era una tradizione ebraica che diceva che nel primo tempio, ricordate, il primo tempio a Gerusalemme è stato, secondo le scritture, è quello che è stato fondato e costruito, meglio, da Salomone. Ricordate che Davide sarà colui che verrà l'idea, ma il figlio Salomone costruirà il tempio. Questo primo tempio viene distrutto dai babilonesi nel 587 a.C. Si dice che nel Santo dei Santi c'era l'Arca dell'Alleanza, no? Ora, quest'arca, che andrà distrutta, nonostante poi Indiana Jones va a cercarla, e non solo Indiana Jones, comunque in quest'arca c'era anche, tra altre cose, c'era anche della manna del deserto. Ora, una leggenda ebraica diceva che questa manna, nel momento della distruzione, era stata salvata dagli angeli per ridarla agli uomini con la venuta del Messia. Per cui al vincitore, no, che si sta radicando in me nell'attesa del mio ritorno, il Messia che tornerà, io darò questa manna nascosta, no? Com'è? Allora, un momento. Siete di pazienza. C'è una voce, insomma. No, anche perché volevo dire che questa manna, questo pane del venuto del Messia e poi anche l'Eucaristia. L'Eucaristia, no? Cioè, che in qualche modo ci fa partecipare in maniera ancora in segno, soltanto in immagine, in maniera così. Ah, foto, cos'è l'Eucaristia? Cioè, l'Eucaristia è il corpo di Cristo che ci fa fratelli e sorelle. No? In maniera a volte un po' più viva, a volte un po' più così veramente in segno, però la comunità, l'Eucaristia cos'è? Siamo, attenzione, lo scopo dell'Eucaristia non è, lo scopo dell'Eucaristia non è quel pane che diventa il corpo di Cristo, non è lo scopo dell'Eucaristia. Lo scopo dell'Eucaristia è che attraverso quel pane, che è il corpo di Cristo, noi siamo trasformati in corpo di Cristo. Cioè noi, da persone nemiche, tutti noi abbiamo dei nemici. E tutti noi non siamo capaci di vivere in tutto relazioni di fraternità. E allora l'Eucaristia è quello, cioè il Signore Gesù, l'Eucaristia, no? Che sta trasformando noi, ancora in segno, ancora. Ecco, per cui quando questo avverrà è Lui che è venuto. Allora questa ecco, attesa così tanto pietruzza è un segnale, è un sapete gli innamorati, no, che vanno a fare una passeggiata lungo la scogliera in un giorno in cui particolarmente sono uno innamorato dell'altro, prendono una pietra, no, e magari ci scrivono il nome sopra, però quella pietra che vedete, nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve. Quella pietra la conosce l'amato e la madre. Gli altri dicono, la pietra, no. E allora è un segno di riconoscimento in una relazione di amore, no? Del Signore con la sua Chiesa, del Signore con l'umanità. Ecco, questo nome nuovo, no? Su quale... Ecco, questo che fa riconoscere in ciascuno di noi il nome dell'amata, il nome dell'umanità. Chiesa di Tiatira dice: all'angelo della Chiesa che è a Tiatira scrivi, così parla il Figlio di Dio, colui che ha gli occhi fiammeggianti come il fuoco, i piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza, e so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Jezabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli. Io le ho dato tempo per convertirsi, ma lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione. Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si convertiranno dalle opere che loro ho insegnato. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. A quegli altri poi di Tiatira che non seguono questa dottrina e che non hanno conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, a voi io dico, non vi imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò. Al vincitore, che custodisce sino alla fine le mie opere, darò autorità sopra le nazioni, le governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno. Con la stessa autorità che ho ricevuto dal Padre mio e a Lui darò la stella del mattino. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E, chiesa di Tiatira. Tiatira è un centro produttivo che con alcuni di voi, con cui abbiamo letto gli Atti degli Apostoli, abbiamo trovato a un certo punto. Cioè, quando Paolo passa a Filippi, cioè dall'Asia passa in Europa e arriva a Filippi, e cerca, siamo nel libro degli Atti, vi dico soltanto l'indicazione, vediamo se riesco a trovarlo velocemente, arrivo a Filippi. Il capitolo 16 degli Atti dice, a un certo punto, ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira. Ecco. Quindi deve essere un centro importante, un centro di commercio, tra l'altro una donna, commerciante, eccetera, dice anche un'altra posizione sociale della donna, e quindi una città viva. Una città, ecco, colui alla chiesa, all'angelo della chiesa, così parla il Figlio di Dio. Qui il Signore Gesù si presenta appunto come il Figlio, come colui che ci ha rivelato il volto del Padre, colui che ha occhi fiammeggianti come il fuoco. Occhi fiammeggianti sono, c'è un segno della comunicazione, uno che è il Figlio del Padre e che è in comunicazione con noi, gli occhi che comunicano, che parlano, una tale comunicazione che questi occhi sono proprio delle fiamme, e piedi simili a un bronzo splendente. Ricordate, qui c'è l'immagine di quell'idolo nel libro di Daniele, dove invece i piedi erano di argilla, eccetera, no? Qui, che fra l'altro ha già usato l'autore, no? L'abbiamo già trovato. E conosco le tue opere. E ancora, ricordate sempre questo conosco, no? Che torna, cioè conosco perché io sono con te nelle tue fatiche, conosco perché sono una conoscenza familiare di chi si frequenta, di chi di famiglia, no? Di chi va a vivere negli stessi ambienti dell'altro. Quindi vedete la carità, la fede, servizio e la costanza, e so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Cioè, una comunità che è cresciuta rispetto al suo cammino, le ultime opere sono migliori rispetto a quelle iniziali. Iniziali, forse qualche tentennamento iniziale nella fede, e poi una crescita. Però ho da rimproverarti che lasci fare a Gesabele, la donna che si dichiara profetessa e seduce i miei servi. Attenzione. Anche qui è un simbolo, cioè nel senso che c'era qualcuna, non sappiamo come si chiama, ma l'autore prende come simbolo Gezabele. Ricordate, Gezabele la troviamo nel racconto dei profeti, no? Nel primo o secondo libro dei re, e che era quella regina straniera, fenicia, sposata dal re di Israele, che aveva indotto con i suoi sacerdoti, eccetera, ed era tra l'altro una donna, cioè è indotto all'idolatria, eccetera, ed era una donna crudele, no? Ricordate Acaz, suo marito, e la vigna di Nabot, no? Cioè che Acaz era andato da Nabot a chiedergli la vigna, e di vendergli la vigna, e Nabot gli aveva detto: guarda, non potrò mai vendere perché viene dal mio padre, che gliel'ha data dal suo padre, e la vigna l'eredità, per cui io sono fedele alla mia famiglia, non te la venderò mai. Allora Acaz, re, un po' capriccioso come i potenti, cosa fa? Torna a casa, si mette a letto, si gira verso il muro e non vuole mangiare, ma ce l'ha col mondo. E Jezabele gli dice: che fai? Gli dice: che fai? Tu sei re, come questo si permette di dirti di no? Te la darò io la vigna. Per cui cosa fa? Prende due uomini, due delinquenti, che gli dà dei soldi e gli dice di testimoniare il falso. Cioè di testimoniare che Nabot avrebbe detto delle bestemmie delle cose per cui la pena era quella della lapidazione. E avviene così. Attenzione, niente di nuovo sotto il cielo, perché in queste Gezabele e anche di Agat, cioè siamo tutti coinvolti, siamo pieni, e di innocenti che sono messi da parte e uccisi. Allora qui la cosa qual è? Probabilmente una personalità carismatica all'interno della comunità che a un certo punto, come capita a queste persone, se ne vanno un po' fuori di testa, cioè pensano di essere loro Dio, e cominciano ad insegnare delle pratiche, delle cose che no. Cioè sono quelli che tante volte noi chiamiamo santoni, non li chiamiamo così, cioè li chiamiamo santi, pieni di Spirito Santo, eccetera, e diamo a loro la patente di infallibilità, no? Cioè per cui ogni cosa esce dalla loro bocca gliela detta direttamente lo Spirito Santo. Ora di questo sappiate che nessuno ci assicura, perché intanto che viviamo, cioè la Chiesa ha sempre santificato dopo, no? Grazie, dopo la morte, cioè non prima, perché intanto che campiamo tutti, no, vi ricordate Paolo che in una lettera a una comunità di cristiani che si sentivano arrivati diceva: chi pensa di stare in piedi stia attento a non cadere, cioè come per dire, no? Allora ci sono queste situazioni in cui ci sono delle persone che diventano, no, dei profeti, delle profetesse, che, a cui noi diamo l'autorità di persone in diretto contatto con lo Spirito Santo. Per cui facciamo i pullman, e a volte ci sono anche dei preti che seguono questo, che organizzano i pullman per andare da quello o quella che ci dirà tutto. Ecco, allora, qui allora tra l'altro c'è questo insegnamento che devia, questo perdurare. Questo che crea situazioni di, vedete, anche qui di ambiguità, di immoralità. Poi sapete, quando uno diventa legge a se stesso è molto pericoloso, perché quando uno diventa misura a se stesso del bene e del male, ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile. E purtroppo anche ultimamente abbiamo avuto nella Chiesa casi di fondatori di istituti religiosi che hanno avuto anche, che hanno un certo numero di persone, che si è scoperto poi che erano in situazioni morali veramente esecrabili. Sto dicendo quello che è accaduto, faccio i nomi, ma sappiamo di che cosa sto parlando. E per cui allora, vedete, il Signore dice: guarda, attenzione, perché questa cosa qui andrà a finire molto male se loro non si convertiranno. Vedete, io le ho dato tempo per convertirsi, ma il problema è che lei non vuole convertirsi dalla sua prescrizione, e eccetera, e quindi colpirò a morte tutti i suoi figli. Cioè il problema è che queste persone stanno andando verso la morte. E le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli effetti, i pensieri degli uomini, cioè nel senso che e poi il Signore e la sua parola. Ricordatevi che qui si è presentato appunto, no, come colui che è in piena comunicazione con noi, nella lettera precedente colui che ha la spada affilata, cioè che è la parola, no, che poi fa discernimento e ci aiuta a cogliere i vari pensieri e sentimenti che abbiamo, quali sono quelli che vengono da Dio e quelli che invece non vengono da Lui, e a ciascuno darò secondo le sue opere. Ecco, e quelli che poi non si sono coinvolti con questa dottrina, e non imporrò un altro peso, ma quello che possedete tenetelo saldo fino a quando verrò, sto venendo, dice il Signore. Ecco, e colui che in questo rimane in me, al vincitore, che custodisce sino alla fine le mie opere, darò autorità sopra le nazioni, le governerà, eccetera. E anche molto bella la stella del mattino, no? Quella stella del mattino che annuncia il giorno che sta venendo, e che quindi in questa situazione di oscurità, di confusione, di caos, il vincitore sarà capace di coglierla, e quindi di attendere il Signore che sta venendo. Saddi, all'angelo della Chiesa che è a Sardi, scrivi: così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e sei morto. Sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato perfette le tue opere davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, custodiscila e convertiti, perché se non sarai vigilante verrò come un ladro, senza che tu sappia a che ora io verrò da te. Tuttavia, Sardi, vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti, essi cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà vestito di vesti bianche, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Per quello che sappiamo, la città di Sardi era una città in decadenza, che nel primo secolo si stava svuotando, probabilmente per fattori legati a vie di commercio che poi passavano da un'altra parte, eccetera. Cioè una città che si stava svuotando, per cui, vedete, stava morendo. E allora, così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. I sette spiriti di Dio, ricordate, la pienezza, lo spirito, no? Lo spirito, colui che possiede la vita, è il vivente. Una città che sta morendo, il Signore dice, io sono il vivente, chi ti parla? Conosco le tue opere, sono in mezzo a te, alla tua fatica, ti si crede morto e sei vivo. Pensate, una città che pian piano viene abbandonata, mantiene i suoi monumenti, mantiene le sue effigi, però no, non c'è più vita. E allora anche qui una comunità che mantiene tante attività, tante cose che direbbero una grande vita, ma dietro le quali c'è sempre più una morte. Come a volte nella nostra Chiesa, anche pensate, gruppi, attività, commissioni, incarichi, eccetera, no? Convegni, gente impegnata nella preparazione di un convegno e poi di un'altra cosa, eccetera, no? Dove poi tu vedi le persone che sono coinvolte, eccetera, un po' sono poche, un po' sono sempre le stesse, eccetera, non perché necessariamente il numero dica vita, ma in realtà che continuiamo a tenere su e dietro c'è stanchezza, c'è morte, e quindi vedete, il Signore dice guarda, è una chiesa dell'apparenza, ti si crede vivo, no? Cioè all'esterno sembri vivo, ma dietro è una chiesa dell'immagine. E a volte anche qui siamo tanto preoccupati dell'immagine, per cui quando ci sono delle attività o delle cose che vengono decise dall'alto e che poi devono avere una risonanza mondiale, allora si mandano tutte le varie, perché ciascuno poi deve portare un certo numero di persone, no? Quante persone porti? Quante persone puoi mandarmi? No, alcune volte il gergo dei preti è così, no? Tu, ecco, nella tua parrocchia, quante persone puoi mandarmi per questo convegno? Cioè, come se le persone sono tue, no? Cioè, tu sei il capo, le persone sono tue, tu puoi mandarmi un certo, tu mi devi mandare, ogni parrocchia deve mandarmi questo numero di persone, no? Cioè, come dire, veramente c'è una mentalità di potere. E poi soprattutto, ci domandiamo se le cose che facciamo servono a qualcuno. O le cose che facciamo alcune volte non servono soltanto a noi stessi per sentirci lì, per dire stiamo facendo qualcosa. No, stiamo facendo qualcosa. Allora, questa idolatria dell'immagine che a volte ci pervade, non ne siamo esenti, come non ne siamo esenti dell'idolatria del potere, del denaro, così anche qui, no? Il Signore che dice, guarda, io ti conosco, però vedete, il Signore dice, sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, vedete, c'è qualcosa ancora. Non sei morto, c'è qualcosa, però c'è qualcosa che se non rivigorisci, se non riprendi l'essenziale, pensate anche in quest'anno, no, che il Papa ha voluto proporre come centro di tutto, fra l'altro, ritornare al centro di tutto, alla fiducia in Gesù, alla relazione con il Signore Gesù, perché senza di quella, una relazione viva con il Signore Gesù. Senza di quello. E allora, senza di quella siamo delle aziende, no? Aziende di servizi religiosi. Noi preti siamo i manager di questa azienda di servizi religiosi che sacramentalizzano, sapete? Sacramento. Poi non si capisce cos'è, però va bene, no? Sacramentalizzano. E quindi, perché non ho trovato perfette le tue opere, piene di amore, no? Davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, custodiscila e convertiti. Vedete, ritornare alla parola. Ritornare alla parola. Questo lo dico anche prima di tutto per noi preti, che anche noi come cristiani e come uomini abbiamo bisogno di ritornare ad abbeverarci la parola, per poi insieme alle comunità cristiane poter insieme spezzare la parola e ritornare ad abbeverarci la parola. La parola. Vedete, custodiscila e convertiti, perché se non sarai vigilante verrò come un ladro senza che tu sappia a che ora io verrò da te. Tra l'altro è il Vangelo di domenica e questo periodo che di fine anno liturgico, l'Avvento, l'invito di nuovo alla vigilanza, no? Allo svegliarci, per essere trovati nella vita. Quando il Signore verrà saremo nella vita, saremo in Lui. Quando il Signore verrà alla fine dei tempi e quando il Signore verrà alla nostra morte, noi in chi saremo? E allora, no, l'autore dice, sii vigilante, sii sveglio. Cioè, vivi il tuo presente come l'unico tempo di cui hai disposizione, che è vero, perché il nostro domani è nelle sue mani. Il nostro passato è andato ed è custodito da Lui, è l'unico tempo che abbiamo, è il presente come vogliamo vivere. Tuttavia, sardi, vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti, essi cammineranno con me in vesti bianche. Ecco, le vesti bianche dice appunto la purezza, la trasparenza, quella veste bianca che il sacerdote mette, attenzione, quello che mette il sacerdote, le vesti liturgiche non sono solo del sacerdote, cioè sono quelle che il sacerdote mette a nome di tutta l'assemblea, cioè sono simboliche per tutta l'assemblea, perché chi celebra l'Eucaristia non è il sacerdote, chi celebra l'Eucaristia è la comunità presieduta. Il sacerdote, ma la comunità che celebra l'Eucaristia. Allora il sacerdote mette quelle vesti che simboleggiano tutti, no? Allora quel bianco non è solo per lui, è anche per lui, perché anche noi abbiamo i nostri peccati, ma è di tutti, no? Cioè quello è il Signore che con il suo amore ci farà così, no? Il Signore che con il suo amore ci farà capaci di trasparenza, di relazioni, di fraternità. E quindi il nostro nome sarà non cancellato dal libro della vita, al vincitore, a colui che rimane in lui. Ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Ricordate anche nel Vangelo, tante volte torna alcune parabole, no? In cui anche il Matteo 24, dove quelli che non vi conosco, oppure anche il Matteo 24, dove appunto i perduti diranno: Signore, ma come? No, noi mangiavamo ogni domenica con te, e il Signore dirà: no, veramente non vi ho mai visto. No? Perché ero ammalato e non mi sei mai venuto a trovare, ero carcerato, eccetera, eccetera. No? E allora, e vedete, no? L'averlo conosciuto in questa vita, cioè l'aver avuto relazione con lui, concretamente nelle relazioni con gli altri, supera la morte. Cioè la morte non può distruggere questa relazione. Ci siamo conosciuti e per cui, no, questa conoscenza supererà la morte. Questa relazione sarà più forte della morte. Non so se c'è qualche domanda, non sono riuscito a finire, ma non importa, nel senso che finiremo. Vi ricordo che appunto mercoledì prossimo non c'è l'incontro, io non sono a Bari, e allora sarà per